Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Lunedì 19 aprile, benvenuti al The Intruders Rassegna Stampa. E benvenuti amici ascoltatori a questa nuova puntata di Earth Intruders Rassegna Stampa. Siamo qui in diretta con voi dallo studio A di Radio Bue per così navigare fra i giornali, fra i quotidiani, fra le notizie che ci coinvolgono, che ci spingono, e ne segnaleremo anche alcune per voi, ma prima di tutto, innanzitutto, ovviamente i nostri contatti. Dopo averci cercato su Facebook all'indirizzo cercando Radio Bue Padova, potete contattarci se volete anche via mail a diretta@radiobue.it, ma se volete intervenire in diretta avete due possibilità: Messenger a diretta@live.it oppure Skype a radio_bue_diretta. Settimana densa di notizie e densa di impegni e appuntamenti, come forse saprete già se avete seguito un po' la TV e i giornali, è la settimana della cultura, quindi musei aperti e ovviamente molte sono le iniziative, parte proprio da questa settimana. La settimana della cultura infatti è dal 16 fino al 25 aprile, sono 10 giorni per scoprire l'arte e l'archeologia, ovviamente Radio Bue è in prima linea con delle interviste esclusive. Iniziamo subito la rassegna stampa con le prime pagine dei quotidiani. L'attenzione è i volontari di Emergency dal 10 aprile, vittime di un'accusa molto forte che è quella di aver aiutato e nascosto delle armi nell'ospedale di Lascarga, dove stavano lavorando invece per la popolazione. Ci sono stati molti dibattiti in tal proposito. Altre notizie delle prime pagine di oggi, ovviamente sempre in primo piano l'affare pedofilia all'interno della Chiesa Cattolica, e fa notizia anche tutto ciò che era dedicato al la nuvola di cenere che era partita da un vulcano in Islanda e che ha fermato molti voli e creato molti disagi. Qualcuno si dice ma forse c'è stata troppa paura per troppi pochi effetti quando le misure di sicurezza le avrebbero superate. Qualcun altro dice non è mai, bisogna sempre stare attenti, non è mai troppo poco. E quindi prima pagina del Corriere della Sera, liberi volontari di Emergency, Napolitano, sollievo, il governo ha agito bene, Gino Strada risponde non sono riusciti a screditarci. Da sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, la politica non dà credito, è una spalla di Francesco Giavazzi che parla delle mire di Bossi e sulle banche del Nord. Le lacrime del Papa, incontro con le vittime degli abusi e poi da oggi si torna a volare. Ancora dalla prima pagina della Repubblica, Kabul, liberati gli italiani, non sono colpevoli, si torna a volare. Riaprono gli scali, la UE dice oggi operativi metà dei voli, il Papa piange davanti alle vittime degli abusi, sono i tre articoli della prima pagina della Repubblica. La Stampa, si aprono i cieli ma la UE garantisce solo un volo su due, i piloti sulla nube, allarme eccessivo, da oggi alle 7 tornano i collegamenti nel nord Italia. Kabul, libere tra italiani, la prima pagina della Stampa, i volontari di Emergency vissuti momenti terribili, il sollievo di Napolitano, il pericolo per il futuro dell'ospedale. Sempre dalla prima pagina della Stampa, pedofilia, il pianto del Papa, Cuba, addio al principe dei sigari e l'idillio finito tra Obama e i reporter. Prima pagina del giornale, il governo salva i tre di Emergency, decisiva l'azione diplomatica della Farnesina su Kabul, Frattini e Letta, noi lavoriamo e non raccogliamo polemiche, e Strada ringrazia il ministro. Il retroscena della liberazione, sempre dalla prima pagina del giornale, Fini resterà, è la destra che se n'è andata, è un articolo di Marcello Veneziani. Il vulcano, tanto fumo e poco arrosto, mezza Europa riapre gli aeroporti. Poi ancora, Milano è splendida come nel Medioevo, è un articolo di Vittorio Sgarbi. Prima pagina dell'Unità, dedicata alla Lega Nord, Lega Mangiona, ingordigia di potere, spesi 80 milioni a Treviso per la sede della provincia, il liceo invece nel prefabbricato. Stipendi raddoppiati per il sindaco di Asolo che si è dato più soldi, il nepotismo di Bossi non piace ai friulani e Tonino Guerra, non io, sia fatta senatore a vita l'imprenditore di Adro, da lui una lezione a tutti. Sempre dalla prima pagina dell'Unità, crollano le accuse, Libri tra i medici di Emergency, sangue sul derby Roma-Lazio, 3 coltellati, 1 è grave, Asinara, gli operai della Vinyls pronti all'ultima battaglia. Concludiamo con la prima pagina del Sole 24 Ore, studi di settore più soft, tra crisi e federalismo. Fisco, che cosa cambia nel 2010 dai correttivi antirecessione agli incentivi? Gli indici territoriali, la politica della salute abbandona gli avvocati, sempre dalla prima pagina del Sole 24 Ore, e poi musei sull'iPhone per conquistare i visitatori, contro la diminuzione delle presenze spazio a Facebook, Twitter, allestimenti in 3D e tavoli multimediali, era la prima pagina del Sole 24 Ore. Ed ecco gli articoli che abbiamo selezionato per voi. Naturalmente non ci esimiamo dal trattare del caso di Emergency, che io non riuscirò mai a pronunciare degnamente, Emergency, no invece è Emergency, la nota associazione di volontariato italiana fondata da Gino Strada e guidata da sua figlia attualmente, e leggiamo il racconto tratto dalla Repubblica a pagina 3. Fuori a testa alta, speriamo di tornare a lavorare presto. Noi curiamo tutti, talebani e poliziotti. La vicenda è riassunta in un trafiletto e la rileggiamo per refarci un attimo per capirci meglio. Il 10 aprile Matteo Dell'Aira, Marco Garatti e Matteo Pagani vengono arrestati dai servizi di sicurezza afghani, Lashkargah, nella provincia di Helmand, con l'accusa di preparare un attentato contro il governatore della provincia, Gulab Mangal. In una stanza della struttura ospedaliera vengono trovati giubbotti esplosivi, bombe a mano e armi. L'11 aprile, l'ambasciatore italiano a Kabul, Claudio Glanzer, incontra i tre fermati in una struttura dei servizi di sicurezza afghani, trovandoli in buone condizioni. Gino Strada accusa il governo Karzai di aver sequestrato i tre italiani. 12 aprile, per il ministro degli esteri Franco Frattini, parlare di sequestro è una polemica politica che non aiuta i nostri connazionali. 13 aprile, Frattini annuncia una lettera al presidente afghano Karzai. 14 aprile, in un'audizione del Parlamento, Frattini si dice insoddisfatto delle risposte finora avute dal governo afghano. 15 aprile, Dell'Aira, Garatti e Pagani vengono trasferiti a Kabul. 16 aprile, Glanzer ottiene il permesso di incontrare i tre cooperanti italiani detenuti trovandoli in buone condizioni. L'ospedale di Emergency viene chiuso. 17 aprile, a Roma manifestazione di sostegno ai tre arrestati. L'inviato di Frattini, Attilio Massimo Iannucci, annuncia in serata di aver trasmesso alle autorità afghane una proposta del ministro per una rapida soluzione della vicenda. Ed ora, oggi 19 aprile, i tre volontari sono stati liberati. Prima di tutto abbiamo bisogno di una bella vacanza, ma poi torneremo. Ci hanno scagionato da ogni accusa, lavoreremo ancora per Emergency in Afghanistan e lo faremo da liberi cittadini. Sorridono i tre italiani appena liberati dal carcere. È finita ed è finita bene. Dopo 8 giorni di prigione, completamente isolati dal mondo, senza mai poter comunicare tra loro. Martellati dagli interrogatori quotidiani degli inquirenti e con l'unica parentesi di 2 incontri con i diplomatici italiani, ieri alle 18 ore di Kabul hanno finalmente compreso che l'incubo era davvero terminato. Liberati per mancanza di prove. Lo abbiamo capito soltanto quando ci hanno fatto togliere i camici azzurri e permesso di indossare i nostri vestiti, ha detto il chirurgo Marco Garatti, il veterano dell'organizzazione umanitaria che ha parlato più di tutti. Accanto a lui, Matteo Dell'Aira e Matteo Pagani Buonaiuti sorridevano finalmente distesi e rilassati. Evaporato nel nulla il castello di accuse, svanita la prospettiva di un lungo periodo di prigionia in attesa del processo e caduti i teoremi che li volevano terroristi di lungo corso al servizio della versione talebana, con addirittura la possibilità di pene esemplari, compresa la fucilazione, come alcuni media locali avevano azzardato. La seconda notizia più importante di oggi, beh, insomma, in ordine di pagina almeno, se non di importanza, non lo so, poi scegliete voi la vostra priorità. Noi l'abbiamo tratta da pagina 9 di Repubblica e parla sostanzialmente della visita del Papa a Malta, in cui ha incontrato le vittime degli abusi sessuali. Quindi nella lunga onda che ci sta accompagnando in questi mesi, su questo grande argomento che coinvolge per prima la Chiesa Cattolica e poi tutte le polemiche e contropolemiche che ne vengono fuori. L'articolo è di Giancarlo Zizzola e comincia così: comporta una politica di riassetto dal centralismo istituzionale dopo il nomadismo carismatico del Papa polacco. Parla sostanzialmente del programma, possiamo chiamarlo così, di Papa Benedetto XVI, Papa Ratzinger, che 5 anni fa salì al soglio di Pietro. Vi ricordate? Fumata bianca, fumata nera, abemus papa, abemus capa, abemus cabemus. La differenza principale, continua l'articolo, è però un'altra tra Papa Ratzinger e il suo predecessore, Papa Wojtyła. E non salta subito agli occhi degli elettori. Si passa da un papa della cristianità, forse l'ultimo papa rinascimentale con il suo trionfalismo, le masse e l'utopismo carolingio e cosmopolita alla polacca, ad un papa che lavora sull'ipotesi di un cristianesimo tornato in minoranza, non solo nel grande aeropago della globalizzazione. Sul significato di aeropago, ragazzi, siete al web, quindi cercate su Wikipedia. Non quindi sull'aeropago della globalizzazione, ma anche nelle aree da un tempo cristianizzate e ora diversamente secolarizzate. Il suo piano integra la disciplina dei movimenti dell'entusiasmo religioso e il controllo dei nuclei scismatici e lefebristi. Nessuno come Ratzinger, la cui empatia intellettuale verso tradizionalisti è provata da tempo e persino professata, ha la possibilità di riuscire laddove Wojtyła ha fallito, cioè di chiudere lo scisma di Lefebvre. La continuità diventa presto un paradigma, forse un'ossessione per lui. In certo modo non può esserlo per un papa il cui ruolo è di custodire la tradizione apostolica. La discussione non si accende su questo, che forma una prerogativa istituzionale del successore di Pietro. Si arroventa invece sul modello tradizionalista, che si presume tutt'uno con la tradizione e di esserne anzi la forma privilegiata. Il dubbio sorge col suo discorso alla Curia, 22 dicembre 2005. Qui la critica all'ermeneutica della discontinuità, con cui il concilio vorrebbe interpretato in eccesso, fa da contrappunto ad una ermeneutica della riforma. Le innovazioni conciliari sono rilette e convalidate in quanto coerenti con le dottrine precedenti, secondo una griglia interpretativa più marcata nel senso della tradizione. Tutti questo giro di parole per dire: sì, è un papa innovatore, ma è soprattutto più attento alla riforma, e la sua innovazione sta nel concetto stesso che è di chiesa, piuttosto che ovviamente della fede in sé. Questo era pagina 9 della Repubblica, il nostro articolo di Giancarlo Zizzola a commento dei recenti fatti che coinvolgono Papa Ratzinger. Passiamo agli esteri. Il reportage che abbiamo scelto sono 2 articoli che sono interessanti, e il reportage di Repubblica, sempre di Repubblica, pagina 27, e poi invece da Il Giornale a pagina 17, 2 articoli profondamente diversi. Da una parte si prospetta l'inquietante futuro dell'America, degli USA, di Obama, dove non tutti sono d'accordo con il presidente. Dall'altra parte invece uno scandalo a New York, dove viene accusata la regina delle aste, cioè Christie's, che secondo l'accusa dell'americano miliardario William Koch, che ha costato $300,000 4 bottiglie, ecco, quelle bottiglie sono false. Sicuramente sono 2 pesi 2 misure, come si suol dire, cioè 2 cose totalmente diverse, ma fanno parte di una certa aria che si respira della critica del momento, ecco, così difficile degli Stati Uniti d'America. E quindi cominciamo, ripeto, l'articolo di Federico Rampini, pagina 27 di La Repubblica, da l'inviato del giornale a Richmond, Virginia. Aprile è il mese in cui il popolo della Virginia si unì ai Confederati d'America nella guerra di 4 anni per l'indipendenza. Di cosa stiamo parlando? Forza con la memoria. Eh sì, 150 anni fa la secessione, che non è quella nostrana, è proprio la secessione degli Stati Uniti d'America, cioè alcuni stati degli Stati Uniti d'America, si erano, soprattutto quelli del sud, lottavano per la propria indipendenza dal governo centrale di Washington. Ed è proprio questo a cui fanno riferimento. Così comincia la dichiarazione bomba che infiamma gli animi, avvelena il dibattito politico e riporta gli Stati Uniti indietro di 150 anni. Illegittima il sospetto che una parte della nazione non accetterà mai un nero alla Casa Bianca, fino a cavalcare il secessionismo. Quella dichiarazione porta la firma dell'attuale governatore della Virginia, il repubblicano Robert McDonnell. Il 56enne è considerato come un astro nascente della destra, un possibile candidato alle presidenziali del 2012. Col pretesto di lanciare nel suo stato i preparativi per le celebrazioni storiche della guerra di secessione, avvenuta nel 1861 fino al 1865, McDonald ha riaperto una ferita antica. Nella sua dichiarazione non compare mai la parola schiavismo. È invisibile in quel documento la posta in gioco più importante del conflitto che dilaniò l'America un secolo e mezzo fa, lasciando sul campo 600.000 morti tra soldati e civili. Quella di McDonnell è un'omissione sintomatica. Nello stato che allora combatté coi confederati del Sud per difendere il suo diritto a usare i neri come proprietà privata. Nella Costituzione della Virginia era sancito il principio che uno schiavo vale i tre quinti di un essere umano. Lo storico David Blight denuncia: è ripartita l'insidiosa campagna revisionista per cancellare lo schiavismo dalla storia d'America e riscrivere la vicenda del Sud come una nobile battaglia in difesa dei diritti degli stati locali contro un oppressivo governo centrale. Tim McCain, il predecessore democratico di McDonnell, che fu sconfitto alle elezioni della Virginia nel novembre scorso, è d'accordo sulla gravità di quel silenzio. Nella storia di questa nazione c'è una delle più orrende privazioni dei diritti umani. Cancellarla dalle celebrazioni gli sembra tanto più intollerabile in uno stato dove abbiamo il 20% di afroamericani e che fu il primo a eleggere un governatore nero nel 1989. Viene citato William Faulkner, lo scrittore più rappresentativo nel profondo sud. Qui il passato non è mai morto, non è neppure passato. Attenzione a non scambiare McDonald per un... McDonnell per un personaggio folcloristico, avverte lo storico Larry Sabato dell'Università di Virginia. Lui è un leader del XXI secolo. Benjamin Gillis, presidente della National Association for the Advancement of Colored People, insomma la più importante organizzazione degli afroamericani, è convinto che non si tratta solo di rigurgiti nostalgici. Lo scandalo della Virginia va collegato ad altre cose che accadono in America in questi giorni. Ci sono stati che vogliono togliere dai libri di storia, nelle scuole, la battaglia per i diritti civili dei neri. E poi ci sono i cortei del Tea Party Movement. Tutto converge per ricacciare i neri al rango di cittadini di seconda classe. E proseguiamo con il secondo articolo preannunciato, era pagina 17 di Il Giornale di oggi. L'articolo è di Erika Orsini e parla di accuse alla regina delle aste, cioè Christie's di New York. Vatti a fidare delle case d'asta, sono capaci di rifilarti persino dei falsi dannata. E badate, non si sta parlando di Picasso o Renoir, ma di bottiglioni di vino squisitamente vintage. A sostenerlo è il miliardario americano William Koch, che dopo aver acquistato 4 bottiglie di vino ritenute di proprietà del terzo presidente degli Stati Uniti, Thomas Jefferson, per un totale di $311,000, ha ingaggiato una battaglia legale di 3 anni con Christie's, la più famosa casa d'aste del mondo, sostenendo che si tratta di falsi. Ma andiamo per gradi. Il signor Koch ha comperato le bottiglie nell'88 da un venditore tedesco, tal Hardy Rodenstock, che sosteneva di essere venuto in possesso di una partita di vini con su impresse le iniziali THJ, cioè Thomas Jefferson. Che c'entra allora in tutto questo Christie's, si dirà? Dubbio legittimo, anche se la spiegazione esiste. Nella sua ultima denuncia, presentata alla Corte Distrettuale di New York alla fine di marzo, il miliardario afferma di aver deciso di acquistare il vino soltanto perché sapeva che la casa d'aste aveva venduto in precedenza altre bottiglie della stessa partita e dai suoi cataloghi emergeva che si trattava di bottiglie autentiche. Ora però Koch è certo che siano false. Di più, sostiene che Christie's sia sempre stata a conoscenza della loro dubbia provenienza e che abbia continuato a vendere falsi dannata per decenni. Nei giorni scorsi Michael Bradbent, ex direttore della filiale di New York, esperto di vini nonché autore dei cataloghi, ha smentito decisamente ogni accusa, definendo alquanto offensive le accuse di Koch. Lui, da canto suo, spiega nel dettaglio perché adesso crede che il vino non sia stato realmente quello della cantina di Thomas Jefferson. Non l'ho scoperto fino al 2005, quando mi è stato chiesto una fotografia delle bottiglie che doveva venire inserita in un catalogo del Museo di Boston. Solo allora il miliardario aveva contattato la fondazione Thomas Jefferson, nota come Monticello in Virginia, per certificare la provenienza del vino. I suoi esperti gli avevano quindi rivelato di essere stati contattati da Christie's prima della messa all'asta delle bottiglie, ma che era stato molto problematico trovare un collegamento tra le bottiglie e il presidente americano, probabilmente perché il presidente americano era astemio. ovviamente lo aggiungiamo noi che fosse stemmi, mica davvero, cioè, si sa che i presidenti americani hanno il compito facile. Va bene, becchiamoci anche questa denuncia. Olè. Ma continuiamo la rassegna stampa con un articolo di cultura e di attualità, perché invece che ci lascia un po' spiazzati e un po' basiti. Tinto Brass, noto regista veneziano di 77 anni, è stato colpito da emorragia cerebrale ed è grave. Eh sì. Le sue condizioni di salute sembrano gravi, ma i medici hanno ritenuto di non operarlo. Il regista di Silent Kitty e La Chiave di tantissimi altri film che tutti i nostri ascoltatori di Monella suggeriscono alla regia, che tutti i nostri ascoltatori conoscono a menadito, e sottolineerei questa espressione, a menadito, si sarebbe sentito male intorno a luna di notte in un albergo a Marostica, nel Vicentino. Brass è ricoverato al reparto neurochirurgia dell'ospedale di San Bortolo di Vicenza, la prognosi è riservata. Il figlio Bonifacio va a sapere tuttavia che si tratta solo di accertamenti e che il regista è lucido e non in terapia intensiva. L'altro ieri Brass aveva partecipato alla rassegna Umoristi a Marostica, dove gli hanno dedicato una retrospettiva con locandine, foto di scena e disegni. E siamo venuti al momento del nostro ospite, sperando che ci risponda. Restiamo in collegamento ancora qualche istante con il nostro ospite di oggi. Settimana della cultura, settimana del libro.
Chi è?
Dottore. Buongiorno signor Stella, sono Alessandro di Radio Bue.
Ah, eccoci.
La radio universitaria. Eccoci qua, buongiorno e benvenuto ai nostri microfoni. Siamo in collegamento con Gian Antonio Stella, noto giornalista, anche oggi è uscito preannunciato in prima pagina del Corriere su famiglia e figli. Abbiamo pensato di far intervenire lei oggi perché è la settimana dell'autore e del diritto d'autore, ecco, del libro e del diritto d'autore. E lei è uno scrittore prolifico, ne scrive almeno un libro all'anno. No.
Purtroppo.
Perché purtroppo?
Perché è una faticaccia.
Beh, ma tuttavia
in questo senso anche chi su queste cose è più, come dire, accanito nel teorizzare che non esiste il diritto d'autore, che tutto va spartito con gli altri, eccetera, eccetera, che la musica dovrebbe essere gratis per tutti, i concerti gratis per tutti, eccetera, eccetera, immagino debba rendersi conto che se esistono i diritti d'autore è perché c'è dietro un lavoro che poi deve essere pagato. Cioè, io per fare l'ultimo libro non ho staccato neppure un giorno, neppure uno, dal 6 luglio al 7 novembre. E questo mettendo la sveglia tutte le mattine alle 5 per 5 mesi consecutivi senza un solo giorno di pausa. Che qualcuno mi teorizzi che io ho fatto quella fatica, devo mettere a disposizione di tutti senza avere diritti d'autore, beh, insomma,
non è
veramente.
Lei non è molto d'accordo.
No, non sono molto d'accordo. Dopodiché, certo, capisco che i diritti d'autore possono, per dire, essere ridotti, nel senso di valere un numero di anni inferiore a quello che c'è oggi. Questo penso che ci si possa discutere, capisco che si possa discutere sul continuare ad avere diritti d'autore oltre una certa soglia di ricavi. Questo, voglio dire, ci sono tante cose su cui si può ragionare, ma che così in astratto il principio per cui la musica deve essere a disposizione di tutti, insomma, non mi sembra così giusto. Parlo della musica anziché della letteratura, ma vale anche per la letteratura ovviamente, però che il fatto che si abbia diritto a scaricare la musica anche da internet, che questo sia un diritto, eccetera. Beh, insomma, ho delle perplessità, ecco.
È un argomento d'attualità. Il ministro dell'interno Roberto Maroni aveva qualche giorno fa detto che il futuro è proprio nello scaricare gratis la musica e sottintendendo anche ovviamente altre opere coperte dal diritto d'autore, purché però vengano riconosciuti quei diritti e pagati magari da società di pubblicità. Ma come può fare un autore di un libro a farsi scaricare e essere pagato dalla pubblicità?
Ah beh, se poi Maroni riesce a trovare la soluzione, ben venga, certo, quello sarebbe l'ideale. Se la pubblicità fosse in grado di coprire tutte le spese, pagare gli autori e poi regalare gratis tutto, che ne so, se uno autoinfliggendosi la penitenza di stare davanti al computer 20 secondi a guardarsi una pubblicità e deve guardarla davvero, che se si stacca cade la linea, che ne so, faccio per dire, loro poi gli regali una canzone a sua scelta, se si trovano nel sistema.
Quindi altre soluzioni, ovvio, che non vanificano.
Però
poi
in questo momento mi sembrano delle teorie abbastanza così,
delle prospettive anche difficili. Il suo ultimo libro ha un titolo forte, gli avranno già fatto notare, anzi l'avrà scelto apposta. Si chiama Negri, Froci, Giudei e Co. Chi sono i Co?
Tutti, i compagni, c'è tutto dentro, ci sono dei più disabili, come Umberto Bossi, che è un razzista, che ha detto delle cose terribili in questi anni, e però io non posso accettare che venga definito in internet quel paralitico di merda, è inaccettabile. Io ovviamente sono totalmente contrario a Bossi e ostile a Bossi quando fa dei discorsi razzisti, e sono totalmente al fianco di Bossi quando subisce i discorsi razzisti. E vale per i disabili, vale per i Rom, vale per tante altre categorie di persone che subiscono atteggiamenti razzisti.
Ma un pensiero come il suo viene spesso bollato da certa area della stampa come quegli intellettuali che vogliono a tutti i costi accettare tutto e tutti senza nessuna regolamentazione.
Ho detto qualcosa di sì, io voglio certo voglio accettare tutti i disabili come Bossi senza che possano essere insultati. Allora?
Ho capito. E un'altra domanda.
Non è una questione di accessi, è chiaro? Cioè, io nel libro scrivo molto chiaramente che noi non possiamo accogliere tutti. Io non sono per aprire le frontiere a tutti, assolutamente, anzi, vogliamo essere brutalmente chiari, se ci sono paesi in cui una persona non rischia di essere assassinata perché è omosessuale, non rischia di essere assassinata perché è negro, non rischia di essere assassinata perché è bianco, non rischia di essere assassinata perché è cattolico, non rischia di essere assassinata perché è musulmano o perché è disabile, agli abitanti di quei paesi si può negare il permesso di soggiorno, dire no. Voi purtroppo non possiamo accogliervi perché non possiamo accogliere tutti, però nel momento in cui tu fissi dei limiti come questi, e io, come mi pare di aver spiegato, non sono affatto contrario, devo contemporaneamente essere altrettanto netto nel dire che se uno è un profugo lo si accoglie, punto e basta, senza discussioni, perché ce lo dicono le carte dei diritti internazionali, ce lo dicono le convenzioni internazionali, ce lo dice la Costituzione italiana, ce lo dice la legge italiana, per cui su quello non si discute. Quindi i respingimenti si possono fare solo dopo aver accertato che una persona mandata indietro non finisce in mezzo al deserto assassinata per motivi dei quali a quel punto anche noi porteremo una parte di responsabilità.
Ecco, com'è nato l'idea di questo libro? C'è stato un episodio, un'esigenza o un'idea che l'ha colpito?
È sotto gli occhi di tutti, è una situazione brutta quella in cui stiamo vivendo, non soltanto in Italia. L'altro giorno le elezioni ungheresi hanno confermato al 16%, cioè insomma, un ungherese su 6 abbondante vota un partito razzista, che è il partito Jobbik, che ha una guardia magiara filo nazista che usa simboli nazisti. Questo è successo soltanto l'altro giorno, e vale per l'Ungheria, vale per tanti altri paesi europei, e purtroppo vale anche per l'Italia, anche se grazie a Dio mi pare di vedere che la Lega, adesso che è al potere e che ha più potere di quanto ne abbia mai avuto, ha cercato di abbassare i toni, e questa è una cosa che ovviamente mi fa molto piacere.
Ecco, siamo nel 2010, quindi è quasi il tempo di rimettersi a lavorare dalle 5 di mattina per un nuovo libro. Ha già qualche spunto, qualche idea?
No, ma io ho un sacco di cose, di idee da fare. Non so, probabilmente potrei fare qualcosa su Cristiano Lobbia, che è un italiano per bene, è stato il primo a denunciare un grande scandalo nella storia del nostro paese, e che ha fatto, come spesso capita in questi casi, una brutta fine.
Ecco, allora noi non possiamo che intanto ringraziarla per il suo intervento e augurarle un buon lavoro, perché abbiamo capito che è una faticaccia e merita anche di essere ricompensata. E
grazie a voi.
Ecco, e
buona giornata
a lei, e speriamo di sentirci presto. Arrivederci.
Arrivederci.
E non possiamo che ringraziare Gian Antonio Stella per il suo contributo, per il suo supporto. Questa settimana avremo molti ospiti interessanti, molti interventi davvero importanti, proprio cogliendo dal fatto della giornata mondiale del libro e del diritto d'autore, che si terrà, se non sbaglio, il 25. Dovrebbe essere. Quindi abbiamo parlato delle sorprese, state ovviamente in contatto con noi, non perdetevi, perché fra l'una e la settimana della cultura, questa settimana a Radio Bue ci saranno degli ospiti, delle cose davvero eccezionali. Non ultima, vi annunciamo che alla fine del mio programma, quindi di Earth Intruders, rassegna stampa, ci saranno delle interviste in esclusiva proprio dedicate alla settimana della cultura. Oggi, tra qualche istante, partirà l'intervista a Maurizio Fallace per la direzione generale per i beni librari. La puntata di oggi si conclude qui, non posso che darvi appuntamento a domani, sempre alle 11:30, sempre su www.radiobue.it con Earth Intruders rassegna stampa.
Ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.